Allora, abbiamo visto un tipico caso di riserva di legge formale. Cioè, se noi andiamo a vedere la previsione e l'articolo 81, vediamo che anche la dizione della Costituzione ci dice che è una riserva di legge formale. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e i rendiconti consuntivi. Questa dizione, le Camere, a indicare appunto la riserva di legge formale. La troviamo in alcuni casi, per esempio l'articolo 80, quello precedente, che riguarda i trattati. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali. Anche qui il trattato internazionale è stipulato in via diplomatica da messi da ministri del governo. Il classico ministro plenipotenziario, che è un ambasciatore che ha potere di firma, il quale contratta con un altro Stato il trattato, lo stipula, lo firma, ma non è ancora entrato in vigore finché non c'è lo scambio della ratifica, e la ratifica del trattato la fa il Presidente della Repubblica su legge di autorizzazione delle Camere, ed è una legge formale, le Camere con legge, secondo caso di riserva di legge formale. La delega al governo deve essere fatta con legge formale, è ovvio, è il Parlamento che delega. Se andiamo a vedere l'articolo 77, ci dice il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge. Qui è ancora una volta esplicito, è ovvio da parte. Guardate che tanto ovvio poi non è, perché spesso i decreti legge hanno cercato di introdurre norme di delega. Nella inconsistenza tecnica che spesso hanno queste cose, capita che il governo faccia la legge e poi dice, vabbè, ma questa cosa ce la deleghiamo. E il decreto legge porta la delega, e ogni volta viene cassata questa norma, perché innanzitutto non è urgente. No? La delega la farà casomai il Parlamento in sede di conversione, non la può fare il governo con decreto legge. Delega se stesso il potere di un altro. È come delegare se stessi a vendere l'auto di un altro. Bello sarebbe, molto comodo. Io ci sarei, ma l'altro magari non è d'accordo. E l'altro è il Parlamento, è lui che deve delegare il potere legislativo, l'esercizio del potere legislativo. Vedete che sono articolo 81, articolo 88, 76, 77. Il 77 c'ha un'altra decreto legge, un'altra riserva formale. L'ultima allinea del terzo comma dell'articolo 77 dice: i decreti perdono efficacia fin dall'inizio se non convertiti in legge. Poi, le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Questa è la cosiddetta legge di sanatoria. Ma è sbagliata la legge di sanatoria, non è una legge di sanatoria. Cosa succede? Il governo fa un decreto legge. Il decreto legge entra in vigore il giorno stesso, il giorno dopo, produce 60 giorni di effetti, dopo 60 giorni di effetti decade, e questi effetti prodotti sono come se non fossero mai stati basati sulla legge, sono illegittimi. Hanno scoperto il nostro giardino per fargli il pizzo dei pellegrini polacchi, successo è successo, non è che l'ho vinto io. E siccome era urgente, il giorno dopo il decreto legge sono andato in Russia e ho cominciato a fare i canarini di scuola, cambiando il decreto legge, questo non è successo, che cosa succede? È come se avesse fatto il vicino, e violazione come è arrivata. Capite? Avete non solo il danno, ma anche un'azione penale per tutto quello che è stato fatto. È come se quella frusta fosse entrata illegittimamente. Non ve la potete prendere con il funzionario che ha autorizzato la ruspa, ma il governo paga. E allora il Parlamento in questi casi può intervenire con legge, lo può fare solo il Parlamento, lo può fare il governo, il Parlamento può decidere di regolare gli effetti prodotti. Classico caso, le tasse. Il governo con decreto legge introduce la imposta un centesimo per ogni SMS, mi sarei felice, anche un dollaro per ogni SMS, per ogni SMS con la vita, e a questo punto Vodafone, eccetera, devono applicare questa imposta. Applicano dal giorno dopo. dopo 60 giorni il decreto legge decade,
che cosa succede?
Mi hanno portato via un euro per ogni sms e mi voglio indietro. E voi potete fare un'azione per chiedere la restituzione. Voi capite che questo, tutte volte, è pazzesco. Immaginate che aumenti la tassa della benzina. Dopo 60 giorni decade il decreto legge, come si va a calcolare tutta la benzina fatta? E ognuno va a dire io ho comprato 12 litri di benzina, voglio indietro 7 euro e mezzo? È il ricaginamento del paese. Allora è logico che il Parlamento può intervenire cercando di regolare questi effetti. Cercando. Perché non è sempre facile. Perché essendo noi un sistema a cose totalmente protetto, abbiamo alcuni principi tra cui il principio di eguaglianza. Se il principio di eguaglianza vieta di discriminare irragionevolmente tra i cittadini. E di conseguenza il principio che ha dato lato, che ha avuto, scendiamo ciò passato, non è un principio compatibile con la Costituzione. Capite? Non può essere una sanatoria nel senso di dire i governi possono parte di agire, ma pazienza, i quattro cattivi che hanno pagato, di questo sono tantissimo perché ho fatto tutte le tasse, ma sono il principio. Non si possono rimettere loro quello che hanno pagato, perché le tasse o le hanno pagate tutti o nessuno ha l'obbligo di pagarle, e quindi può chiedere la restituzione. Quello che il Parlamento può fare è intervenire con legge formale riservata, e regolare i rapporti, per esempio dire che io le tasse che ho pagato me le posso trattenere sulla prossima dichiarazione dei redditi, per evitare di avere un meccanismo burocratico talmente pesante che poi farebbe saltare i conti economici del paese. Questo può fare il Parlamento, regolare gli effetti, e spesso gli effetti sono obbligo di restituzione. È capitato diverse volte in Italia l'obbligo di restituzione di tasse percepite in base a un decreto legge, soprattutto quando i decreti legge non reiterati duravano degli anni. Dopo 2 anni di pagamento di tasse, decade il decreto legge, quelle tasse devono essere esercite, restituite ai cittadini, perché indebitamente incassate. E allora il Parlamento fa una legge che regola questi effetti. Ed è una riserva assoluta. 77, 80, 81. 3 esempi, direi che non ce ne sono neanche altri. C'è anche l'82 se vogliamo, l'82 che prevede le commissioni d'inchiesta che sono istituite con legge, anche lì un atto delle Camere e una legge formale. Cioè, come vedete sono tutte scritte queste riserve di legge formale significativamente nella parte che riguarda la funzione legislativa, quella che comincia l'articolo 70 dicendo potere legislativo riservato alle Camere, poi spiega come funziona il procedimento legislativo, spiega in seguito il referendum, il decreto legge, il decreto delegato e poi questo riserva di legge formale. E ogni volta la espressione tipica che usa la Costituzione è sempre le Camere. Proprio per indicare la titolarità dell'organo, oltre che la forma dell'atto, la forza dell'atto. Adesso affrontiamo questo blocco, le riserve di legge ordinaria, che sono un'altra cosa, e ne leggo alcuni esempi. Articolo 13, si va sul sicuro perché sulle libertà ci sono tutte le riserve di legge. Dice l'articolo 13, la libertà personale è inviolabile, va d'accordo. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, di perquisizione personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Questa è una riserva di legge. Nel senso che la Costituzione esclude la possibilità che sulle questioni che riguardano la libertà personale possa intervenire un atto gerarchicamente inferiore alla legge. Cioè non coperto da quella particolare garanzia che è il procedimento legislativo. Però qui non si fa riferimento alla legge formale. Tanto è vero che se voi cercate di capire quali sono i modi e i casi in cui è limitata la libertà personale, andate a vedere il codice penale, perché è lì che al 99% sono contenute le ipotesi di reato per cui la vostra libertà personale può essere limitata, potrete essere presi e sbattuti in carcere. Per cui il vostro diritto di proprietà è limitato perché avete una sanzione economica. Lì sono scritti, nel codice penale. Il codice penale non è una legge formale, ma è un'altra proposta di legge. È un regio decreto delegato. Capite? Come vi dicevo ieri, i codici sono tutti prodotti col meccanismo della delega legislativa e di conseguenza i codici sono tutti decreti delegati, sono atti con forza di legge, però questi atti con forza di legge sono ammessi a soddisfare la riserva di legge, perché non è una riserva di legge formale, è una riserva di legge ordinaria. La garanzia del procedimento legislativo c'è perché gli atti con forza di legge comunque passano per le Camere, sia in via successiva con la conversione del decreto legge, sia in via preventiva con la delega legislativa, comunque c'è la garanzia del procedimento legislativo. Nessuna restrizione della libertà personale può essere introdotta se non passando prima o dopo per il Parlamento. Quindi il Parlamento ha il controllo su questa limitazione. Di riserva di legge è strapiena la Costituzione. Strapiena. Tutte le libertà sono riserve di legge. Guardate ogni articolo da 13 in poi e non c'è articolo che non preveda una riserva di legge. Articolo 14, il domicilio è inviolabile, non mi possono eseguire ispezione e perquisizione se non nei casi e modi stabiliti dalla legge. Anche qui c'è una riserva di legge. Ora, il problema è che non è chiaro di che tipo di riserva di legge sia. Per esempio, la riserva di legge dell'articolo 13 dice che l'intera materia deve essere soddisfatta dalla legge o semplicemente che la legge stabilisce i principi e poi può autorizzare il governo a fare regolamenti di applicazione dei principi? Siamo in una riserva assoluta o una riserva relativa? Dicasi riserva di legge assoluta, io che scrivete perché ho scritto il manuale, l'ho scritto io. Sicuramente ciò che tanto di più scriverà che di valere. Dicasi riserva di legge assoluta, la riserva che esclude dalla disciplina della materia qualsiasi tipo di regolamento. La materia deve essere tutta disciplinata dalla legge. E invece la riserva relativa è la riserva che impone al Parlamento di disciplinare almeno i principi della materia e consente poi di emanare regolamenti di attuazione. Quindi che sono due riserve che giocano in maniera molto diversa, perché dove c'è riserva assoluta non ci può essere un regolamento che integri la fattispecie. Dove c'è riserva relativa, basta che il Parlamento faccia una legge di principi e tutto il resto può essere delegificato, lasciato al regolamento. Ma queste sono categorie teoriche. Questa è l'elaborazione fatta dalla dottrina. Non c'è scritto mica in Costituzione che una riserva è assoluta e l'altra relativa. È un fatto di interpretazione. E come si svolge questa interpretazione? Allora io vi porto due esempi, che sono due esempi paradigmatici, cioè i due esempi cruciali che si trovano in Costituzione. Uno della riserva assoluta, è quello che vi ho letto prima, l'articolo 13, primo comma, che è una riserva che è abbastanza esplicita nel dire che è la riserva assoluta, e l'altro invece possiamo usare, per esempio, l'articolo 97 primo comma. Ogni tanto suppongo questi problemi all'esame e scopro con la capriccio che la gente considera che il diritto sia manuale e la Costituzione non è manco aperta. Che serve? Che serve un giurista? Niente. importante il manuale. Allora, sentite le due norme. Non è ammessa forma alcuna di detenzione se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Qui si dice la riserva assoluta per come è espressa e anche per il senso complessivo della disposizione. Per come è espressa, perché si parla proprio nei soli casi e modi previsti dalla legge, per cui è la legge che deve prevedere le ipotesi di limitazione, le fattispecie penali di limitazione e i modi con cui avvengono queste limitazioni, il processo penale, l'esecuzione penale. Tutto questo deve essere previsto nella legge perché si parla proprio di casi e modi. Si è voluto dire abbastanza chiaramente che la legge deve esaurire la disciplina delle fattispecie. Le fattispecie devono essere scritte nella legge. E poi guardate, il rafforzamento dell'argomentazione è questo. Accanto alla riserva di legge, qui c'è anche una riserva di autorità giudiziaria. Infatti si dice, non possono essere limitati se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. E che cosa ci evoca questa cosa? Ci evoca un problema storico, che è il problema dei poteri della polizia. Il problema dei poteri della polizia è il classico problema che si poneva durante il fascismo, ma anche prima del fascismo, durante la vigenza dello Statuto. Il potere della polizia contro i carbonari, contro le organizzazioni sovversive, cioè il fatto che la polizia potesse procedere con propria discrezionalità ad arrestare le persone. Questa è l'ipotesi che l'articolo 13 vuole allontanare, per cui le due garanzie si salvano, cioè la norma deve essere assolutamente posta dalla legge e l'applicazione della norma deve essere assolutamente affidata ad autorità giudiziaria in modo di escludere la discrezionalità della polizia. La polizia esegue, ma esegue cosa? Il mandato del giudice. No? Come si vede nei film. Il commissario Montalbano, insomma, telefona il commissario alla procura della Repubblica, parla col PM che non capisce mai niente e dice c'è bisogno di un mandato d'arresto e quindi glielo dà. Ecco che c'è un provvedimento del giudice che consente alla polizia di operare, ma quel provvedimento del giudice deve essere attuazione di una fattispecie prevista dalla legge. Il procuratore della Repubblica dice, Montalbano, ma per che cosa la volete arrestare? E spiega che cosa ha fatto? Omicidio. Allora, omicidio è previsto l'arresto obbligatorio. E di conseguenza, ecco che c'è una fattispecie penale che prevede l'arresto obbligatorio, il mandato del giudice, il provvedimento motivato del giudice, e l'atto esecutivo della polizia, dove l'atto della polizia è a basso livello di discrezionalità. O meglio, la discrezionalità della polizia è comunque controllata dall'autorità giudiziaria. Okay. Ecco, e così abbiamo elaborato una teoria interpretativa dell'articolo 13 che porta ad accreditare questa come riserva assoluta. Se domani il governo facesse un regolamento che dice qualcosa integrando la fattispecie, per cui si dice possono essere arrestati anche quelli che girano con il burka, per dirne uno, quel regolamento sarebbe illegittimo. Perché andrebbe a ledere la riserva assoluta di legge. La stessa porcheria la possono fare con legge, ma la devono fare con legge. Andiamo a vedere l'articolo 97 primo comma. La pubblica amministrazione. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da siano assicurati volontariamente, eccetera. Vedete la contrapposizione lessicale tra dei soli casi e modi previsti dalla legge e quest'altra che dice sono organizzati secondo previsioni di legge. Da un lato abbiamo un'assoluta eliminazione della discrezionalità dell'esecutivo, dei corpi di polizia del potere esecutivo. nell'altro abbiamo semplicemente un'organizzazione della pubblica amministrazione secondo previsione di legge, e si dice qui è una riserva relativa, nel senso che la legge quello che deve fare è porre dei principi di organizzazione. Principi che potranno riguardare lo status dei dipendenti, potranno riguardare le procedure e così via, ma non devono essere esaustivi. Tant'è vero che poi c'è una legge sul procedimento, una legge sullo stato giuridico, ma non ci sono tutti i provvedimenti. Non vi immaginate la follia che ci sarebbe se no di avere una legge che organizza tutti gli uffici pubblici, compreso non solo la segreteria degli studenti, magari ci fosse di giurisprudenza statale, non sarebbe immaginabile. Quello che io vi sto spendendo è un argomento interpretativo, è un argomento che si chiamerebbe a contrario, assurdo o a contrario. Immaginiamoci cosa succederebbe se invece fosse una riserva assoluta, e io con questo argomento vi dimostro che le conseguenze di questa mia interpretazione sarebbero assurde. Avremmo 1 miliardo di leggi ogni anno per organizzare i singoli uffici, questo non è pensabile. È un argomento di una certa forza, no? Le conseguenze della contraria interpretazione sarebbero assurde, e questa è la forza della mia linea interpretativa di dire questa è una riserva relativa. Però attenzione, questo non è scritto in Costituzione, questo lo dico io per via di interpretazione. E gli ho portato 2 esempi abbastanza chiari, abbastanza lineari. In mezzo alla Costituzione trovate delle riserve che sono dubbie, ce ne sono tante riserve dubbie. Mi sto a fare l'elenco, ma per esempio, per dirne una, non so neanche una di cose dubbie, bisogna andare a vedere un po' più in là. Il matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Che cos'è questa cosa? Con i limiti garantiti, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. È una riserva di legge questa? E se è una riserva di legge, è una riserva relativa o assoluta? Per dire delle cose che si possono trovare. Articolo 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento. E non sta di legge. Poi dice sempre la stessa articolo. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. E non sta di legge. Come problema di interpretazione è un problema delicato. Quindi tutti quanti dicono no, nell'articolo 45 non c'è né riserva assoluta ma neanche riserva relativa, non c'è riserva proprio. Qui la Costituzione usa il termine legge in senso tecnico, come dire l'ordinamento giuridico, lo Stato. Capite? Voi capite il potere che ha l'interprete. Il potere dell'interprete è di costituire o destituire il significato di una disposizione della Costituzione, perché quando io dico che questa non è riserva di legge, vuol dire che non vuol dire niente questa disposizione. Lo può fare anche con circolare ministeriale. Se il ministro di punge paghetto di fare una circolare non vuol dire niente, ma un decreto ministeriale che promuove qualcosa dell'artigianato, nessuno gli può dire ha violato una riserva di legge, perché non c'è una riserva di legge. Mentre se lo facesse sull'articolo 13, tutti si sarebbero su dicendo questo è un attentato alla Costituzione, perché quella è la legge assoluta. Ma questo non lo dice la Costituzione, è frutto dell'interpretazione. Non sto dicendo che sia un frutto illogico, l'interpretazione è una cosa seria, ma mi dà l'idea di quale sia il potere degli interpreti di costruire e decostruire il significato non di un testo normativo qualsiasi, ma della Costituzione. Questo è indeterminabile ed è una cosa seria, non è un trucco. È giusto che sia così. Avete domande fin qua? le riserve di vendite incontrate sono un problema ulteriore. Il rafforzamento è una cosa che riguarda il procedimento. Ossia, sono leggi che non sono leggi ordinarie. Nel senso, non seguono il procedimento ordinario della legge formale. Ma sono leggi che hanno la forma della legge, ma un procedimento rafforzato. Vi leggo l'esempio tipico ormai, quell'articolo che manca, l'articolo 79, che riguarda l'amnistia e indulto. È stato messo qui perché in origine questo l'amnistia e indulto erano regliati con forza di legge, ma è stato cambiato come se vi spiegherò. L'amnistia è un provvedimento di clemenza che toglie i reati, per cui se per esempio si amnistiasse adesso i reati di Previti si bloccherebbe il suo processo e lui tornerebbe limpido come una lampadina. E serve questo provvedimento anche per svuotare i processi, nel senso che i processi si interrompono in quanto il reato sono amnistiati, sono cancellati. E come se non fosse stato mai compiuto. L'indulto invece è un provvedimento sempre di clemenza che incide sulla pena e quindi prevede un processo già concluso con sentenza di condanna e riduce le pene comminate. Sono due provvedimenti che sempre insieme alla grazia, che è un provvedimento di clemenza per il singolo condannato, questi sono provvedimenti generali, si amnistiano interi reati, tutti i reati che hanno una pena edittale, cioè una pena fissata in codice inferiore a, sono amnistiati. Si interrompono tutti quei giudizi, i giudici tirano sollievo, un respiro di sollievo, gli imputati poi non se ne parli, perché improvvisamente tutti quei fascicoli che vengono chiusi di fatto in voce. Non possono essere più perseguiti per gatti. Mentre l'indulto serve essenzialmente per svuotare le carceri. Quando comincia a essere il primo caldo di maggio, le carceri cominciano a chiedere indulto, perché sennò non possono fare più in ambienti che sono super affollati, super caldi, eccetera. Allora l'indulto è lo strumento tecnico di clemenza, ma anche di svuotamento delle patrie carceri. Questi erano provvedimenti che tradizionalmente erano del sovrano. Il re, quando finalmente il re, ormai anziano, aveva l'erede maschio, generalmente per merito dell'attivo giardiniere o palazzaniere o stalliere e di madame, e bisogna essere in due, almeno una volta bisogna essere in due, e il re arriva sulla finestra, guarda il suo corpo e dice il mio figlio, e tutti, bravo, e oggi sarà un gesto di una giornata di festa per tutti, tutti amnistiati e tutti quelli che sono in carcere escono, oppure dà la grazia a chi è precario. La premiera, appunto, con la grazia. Capite? Era una prerogativa del sovrano che sovranamente poteva incidere sui reati, sulle pene. Nel nostro regime costituzionale il sovrano non esiste più, il sovrano è il popolo. Ma è rimasta questa traccia, per cui ancora adesso il potere di grazia, come voi sapete, perché è una grande polemica, c'è ancora, è un potere del Presidente della Repubblica, ne parleremo a suo momento. L'amnistia e l'indulto erano costruiti dalla Costituzione in questa maniera, che il Parlamento votava una legge di delega, infatti l'articolo 79 segue il 78 poteri di guerra, che sono anche poteri delegati, e il 77 e 76 che sono decreti con forza di legge, era una delega che il Parlamento votava formalmente il Presidente della Repubblica, perché il provvedimento era un decreto del Presidente della Repubblica, ma di fatto era un decreto delegato deciso dal governo. C'era una delega, una delibera del Consiglio dei Ministri e un decreto del Presidente della Repubblica che poi emanava il provvedimento di grazia di amnistia e indulto. Questo meccanismo è saltato, è stato cambiato, per ironia della storia, alla vigilia di Tangentopoli. Legge costituzionale 6 marzo 92. Poi di mesi prima che un giudice di Milano aprisse un coperchio e disse Tangentopoli, terremoto di tutto il sistema politico. Ed era stato fatto con comunque gli impulsi un po' insani del Parlamento, che era deciso basta con l'amnistia e indulto facili, e ha deciso di complicare il procedimento, nonostante la saggezza. Ma il Parlamento è stato sciolto per i motivi per cui, per questo semplice fatto, che più della maggioranza assoluta della Camera è requisita. Capite? E di conseguenza immaginate quale poteva essere l'interesse per quella maggioranza così robusta di votare un provvedimento di amnistia. Ma non lo poteva più fare, perché qualche giorno prima si era legato le mani. Suicidio preventivo. E si è legato le mani con una delle norme più stupide che si possono trovare sulla faccia della terra. Ve la leggo. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale. Cioè è la legge più difficile da fare in Italia. Cambiare questo articolo si può fare con maggioranza assoluta salvo referendum, con questa questione riforma costituzionale, per cui l'articolo 79 si può modificare con maggioranza assoluta, ma si può attuare soltanto con la maggioranza di due terzi. È una sfida logica. È una sfida logica. Posso io prevedere un meccanismo talmente complicato che è molto più difficile eseguirlo che modificarlo? Che senso ha? Notate che la maggioranza delle terzi non solo sulla votazione finale, come per le leggi costituzionali, ma anche per la votazione articolo per articolo, le leggi costituzionali, articolo per articolo, vengono votate a maggioranza relativa in prima lettura. E nella seconda lettura non c'è più emendamento, per cui c'è solo la votazione finale, come vedremo fra poco al Senato, dopodiché sarà pronta questa bella legge. Capite? Potete modificare questo articolo, non è difficile. Attuarlo è possibile, non esiste altra legge in Italia, mai esiste altra legge in Italia, perché anche quando non c'era il referendum, la riforma costituzionale prevedeva un voto a maggioranza dei due terzi, ma non articolo per articolo, solo votazione finale. Di conseguenza questa norma non è stata mai attuata, né mai l'ha attuata, prevedibilmente. Ma abbiamo un pratico esempio di legge rinforzata. Per procedimento, possiamo mettere qua orgogliosamente l'articolo 79, è un bel esempio di procedimento rafforzato. Notate che questa è una legge formale anche, per cui potremmo anche metterla tra le leggi formali. È una legge formale rafforzata. Solo le Camere possono fare questa legge, se serve leggere formale. Ma per lo più lo possono fare soltanto con una maggioranza rafforzata. Vi serve di legge rafforzata. Ci sono altri esempi di procedimenti rafforzati, meno stupidi e originari, già stabiliti dalla Costituente, che sono dei rafforzamenti un po' particolari. Il procedimento legislativo è sempre il solito, questo è il suo diagramma, ma c'è qualcosa qui sull'iniziativa legislativa. Possiamo prendere l'articolo 7 e l'articolo 8 che riguarda le confessioni religiose, quella cattolica e quella acattolica. Le modificazioni dei patti lateranensi, che regola i rapporti con la Chiesa Cattolica, già ne abbiamo parlato, accettate dalle due parti, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Ossia, qui abbiamo la possibilità di cambiare il concordato con legge ordinaria, ma con un rafforzamento del procedimento, perché qui ci deve essere prima un concordato. Ossia, un accordo tra Stato e Chiesa. Questo è un vincolo che si pone formalmente prima dell'inizio del procedimento legislativo, perché di solito prima c'è la lunga trattativa diplomatica. La trattativa diplomatica giunge con la stipulazione di un accordo in via di esecutivi tra Stato e Chiesa e poi inizia il procedimento legislativo, nel senso che il Ministro degli Interni si presenta in Consiglio dei Ministri, propone un disegno di legge dicendo questo disegno di legge che si porta dietro un concordato. Il Consiglio dei Ministri lo approva, o lo respinge, ma non lo può modificare, perché se lo modificasse bisognerebbe tornare a contrattarlo. Una volta che lo approva, lo presenta alle Camere. Le Camere lo approvano o lo respingono, ma non possono modificarlo, perché se lo vogliono modificare devono tornare al governo che deve tornare a discuterne con i rappresentanti della Chiesa Cattolica. Capite? Il rafforzamento del procedimento. Vedete, qui c'è una diminuzione dei poteri parlamentari. Il Parlamento prende o lascia, come il trattato internazionale lo stesso. Il Parlamento prende o lascia. Non può modificare ciò che il governo ha trattato e concordato. Tanto è vero che quando Craxi avvia il procedimento di visione del concordato, c'erano delle clausole che non piacquero alla Camera. La Camera votò un ordine del giorno, se ben ricordo, al governo di rinegoziare alcune clausole. Il governo tornò, non era distante da passare il Tevere, passò il Tevere, contrattò queste clausole, gli stipulò un accordo con lo Stato Vaticano, tornò alle Camere e le Camere approvarono. Ma le Camere non potevano emendare quell'atto. Avevano perso il potere di emendamento. Il potere di emendamento era condizionato a un nuovo procedimento di intesa. Questo è l'articolo 7. Altrettanto riguarda l'articolo 8 per le intese con le confessioni acattoliche. Le confessioni acattoliche sono le chiese non cattoliche, per cui tutte le chiese non cattoliche possono avere un atto che regola, un atto legislativo, una legge, che regola i loro rapporti con lo Stato, regola tutti i rapporti che riguardano il rito. Apertura delle chiese, festività, presenza di civiteri, assistenza ospedaliera, assistenza delle caserne e così via, tutte cose che riguardano il culto. Il culto è un'attività pubblica che spesso ha dei problemi di rapporto con l'ordinamento dello Stato, che è proprio il matrimonio, no? E questi rapporti possono essere regolati da intesa, ma l'intesa va stipulata tra il governo e i rappresentanti di queste confessioni. Ognuna di queste confessioni ha un suo organismo che le rappresenta, salvo una, quella musulmana, che è il grosso problema. I musulmani sono acefali, non hanno una costruzione burocratica che consente di dire tu sei capo della Chiesa musulmana in Italia, non esiste. La comunità ebraica ha dovuto costruirla, questa, perché la comunità ebraica sarebbe acefala, ma ha costruito appositamente una struttura per dare un vertice che è l'interlocutore del governo per definire i rapporti tra questo culto e lo Stato italiano. Adesso Pisano è riuscito a costruire una specie di organizzazione musulmana rappresentativa, ma non tutti aderiscono. È un grosso problema di stipulare intese con chi non ha una struttura di vertice, perché non sai con chi la stai stipulando, ma questo può stipulare musulmano per musulmano, c'è uno studio unico qual è, non si può fare. Una volta che è stipulata l'intesa, voi capite che qua abbiamo un irrigidimento del procedimento per quanto riguarda il potere del Parlamento di cambiarla. Sono tutte leggi formali, di fatto, ma tutte leggi con procedimento rinforzato. È importante per sempre il fatto che se lo Stato ve lo facesse senza questa procedura, il suo atto sarebbe illegittimo. Sapete che adesso stanno facendo una cosa incredibile, cioè fare lo sconto dell'ICI tra tutti i beni ecclesiastici a uso commerciale. A uso commerciale, non è che l'uso, quello ce l'ha già, per l'uso di culto sono tutti esempi da contributo ICI, dall'imposta dell'ICI, ma per uso commerciale significa, non so, edizione paolina. La Bibbia che produce l'edizione di Paolo Paolina ha un costo inferiore perché non pagano gli amici, mentre invece un qualsiasi casa edificio la paga. E così le scuole private, le palestre, gli alberghi, le foresterie e quant'altro. Hanno dovuto estenderla, questa norma, che è ancora in progetto, ai culti e ai cattolici, perché se no durava 30 secondi, era palesemente illegittima perché c'è un principio di laicità dello Stato, perché lo Stato deve guardare ai culti neutralmente, sono tutti uguali. E per cui nel nuovo emendamento e progetto hanno previsto i culti cattolici. Il problema è che probabilmente questo atto è illegittimo. Perché per regolare i rapporti fiscali tra lo Stato e i culti ci vuole l'impresa. Loro dicono, ma i culti sono ben contenti di avere uno sconto fiscale. Non è mica detto. Perché esiste almeno un culto che è serio, che è la tavola valdese, che se vuole avere i protestanti non vuole queste cose. Non so se lo impugnerà, ma lo potrebbe fare. Perché lo Stato non può unilateralmente regolare i suoi rapporti con i culti cattolici. Non lo può fare, perché è tenuto a rispettare il meccanismo dell'intesa. Più volte i valdesi hanno protestato perché lo Stato faceva degli atti che erano motivati dagli interessi delle altre comunità religiose, ma i valdesi erano bestemmia pura. La separazione tra Stato e Chiesa per loro è assoluta e rigida. E di conseguenza qualsiasi atto dello Stato, anche se a favore della comunità, è considerato lesivo delle prerogative della comunità. C'è un concordato che regola i rapporti, questo intesa non concordato non può essere modificato unilateralmente dallo Stato. Altri meccanismi li trovate in tutt'altra parte della Costituzione? Sì, ancora 30 secondi, vai, fa più tardi, non ci può sulla parte. Nei rapporti tra Stato e comunità locali, 132, silenzio, articoli 132 e 133. Qui siamo in tutt'altra parte, tutt'altra problematica, che riguarda i cambiamenti di circoscrizione degli enti locali. Il comune che vuole passare la provincia, la provincia che vuole passare un'altra regione, comuni che si vogliono saldare, si vogliono dividere, regioni che si vogliono dividere, saldare, cambiare, eccetera, cambiare denominazione. Tutto questo deve essere fatto con una legge che ha una procedura, che non vi trovo a scrivere, trovate sul manuale, di consultazione delle popolazioni, cioè c'è un referendum consultivo. Nel senso che lo Stato non può, o la regione dove c'è competenza, non può fare una legge unilaterale, ma deve prima consultare gli enti locali e la popolazione interessata. Quindi in sostanza sono meccanismi di protezione, come vedete, delle minoranze. Vi prego di scolpirvi solo questa idea che vi spiega tutto e vi guida anche nel capire le cose. Minoranze religiose e minoranze territoriali hanno in Costituzione una protezione che incide sul procedimento legislativo, nel senso che diminuisce il potere del Parlamento di decidere unilateralmente dei loro destini. Si ritiene che il Parlamento qui non abbia la legittimazione sufficiente a disciplinare prerogative che sono tipiche della minoranza e che la minoranza quantomeno deve essere sentita. Non si può decidere che il comune X si fonda con il comune Y o cambia di regione o di provincia unilateralmente. Bisogna sentire gli interessi delle popolazioni locali. Il Parlamento nazionale, che rappresenta la volontà generale, qui cede di fronte alla protezione dei diritti della minoranza. Questo è il meccanismo che è il motivo e la razza di questo meccanismo. Si rafforzano procedimenti per tirarli via dalla normale dialettica maggioranza-minoranza a livello nazionale. Si ritiene che sia preferibile meccanismi di intesa che vincolino. Poi sarà il Parlamento a decidere se piace o non piace. Però questa decisione del Parlamento non può essere fatta sulla pelle delle popolazioni o del appartenente ai culti. Deve essere fatta con meccanismi di intesa o con meccanismi di consultazione.